Tracce.
Li sentite i rumori dei cassetti che si aprono, si chiudono, qui dove gli archivi RSI non sono scaffali silenziosi, ma voci vive, suoni che insistono, memorie che chiedono attenzione. E allora ben ritrovati un'altra volta, buon pomeriggio, Sara Tognola con voi fino alle 15.
Tracce.
Dunque, 14:09 minuti, mi viene voglia di parlare di traffico, sì, ce n'è, vi aggiorneremo visto che c'è questo incidente in Vallese a scadenze regolari quando avremo nuove informazioni, però Allora, mi viene voglia di parlare di vie di comunicazione che alla fine non sono mai solo delle, come si dice, delle infrastrutture, perché sono delle linee che tagliano lo spazio, il territorio, ma soprattutto quando arrivano, quando nascono, riscrivono il tempo, riscrivono le abitudini, riscrivono l'immaginario. La sto prendendo molto alla larga. Allora, pensiamo a una strada, pensiamo a una ferrovia, e di questo noi svizzeri siamo molto esperti, anche di ponti, di tunnel che non collegano solo due punti sulla mappa, ma mettono in relazione persone, merci, lingue, culture. A volte uniscono, a volte accelerano, a volte cancellano una distanza che sembrava naturale, quasi inevitabile. E ci sono opere che cambiano anche il modo di viaggiare. E poi ce ne sono alcune che cambiano il modo di pensare la distanza. Negli anni 90, mentre l'Europa prova a raccontarsi come spazio comune, una di queste opere prende forma sotto il mare. Qualche secondo? Avete capito di che cosa parlo? Perché proprio oggi, nel 1994, viene inaugurato il tunnel sotto la Manica, un'opera ingegneristica che si estende per circa 50 chilometri, di cui più di 30 sotto il fondale marino. Per la prima volta nella storia la Gran Bretagna è collegata fisicamente al continente europeo. I giornali, le TV, i radiogiornali dell'epoca raccontano l'evento come una conquista tecnica, certo, ma anche un gesto simbolico, cioè un cordone ombelicale, così viene definito, tra Francia e Inghilterra. Un momento storico, indubbiamente. Nei servizi si intrecciano voci in francese, in inglese, entusiasmo politico, orgoglio ingegneristico e l'idea che questo tunnel non serva solo a trasportare treni, ma anche a riavvicinare due mondi storicamente separati dall'acqua. Ascoltiamo allora come la nostra radio raccontava questa bella, questa importante inaugurazione.
Monsieur le Président, le peuple français et le peuple britannique, aussi différent soit-il d'une région à l'autre, et d'une personne à l'autre, et en dépit de leur rivalité séculaire.
Il tunnel sotto la Manica ha prodotto oggi il primo miracolo. Giunta in terra francese a bordo del TGV Eurostar, la regina Elisabetta ha tenuto il suo discorso inaugurale in francese, suscitando l'ammirazione delle numerose autorità presenti e umiliando un poco François Mitterrand, che lui, di inglese, non spiccica nemmeno una parola. Ma spazio ora agli avvenimenti della giornata.
Da Calais, terminale francese del tunnel sotto la Manica, Ruggero De Paz. Emozione, solennità e orgoglio ha impregnato insieme alla pioggia di casa nella regione tutti i protagonisti di questa inaugurazione storica. Traspariva emozione persino in quel faccia a faccia dei musi dei due Eurostar, i TGV speciali, uno presidenziale, l'altro reale, uno con a bordo il presidente francese, l'altro con la regina d'Inghilterra. Poi, subito dopo gli inni nazionali dei due paesi, il gesto solenne del taglio con le forbici d'oro del nastro inaugurale. Elisabetta II e François Mitterrand si sono scambiati simboli di buona fortuna, una moneta a Mitterrand in ricordo, ma anche per scaramanzia. Quando si recide, pare, occorre offrire, e un pezzo del nastro tricolore alla regina. Anche nei discorsi rispettivi dei due capi di Stato, Elisabetta II ha tenuto a parlare in francese, traspariva un reciproco sentimento di soddisfazione. Ormai esiste una frontiera terrestre tra Francia e Inghilterra, come ha detto Mitterrand. L'uomo è riuscito a modificare le divisioni geografiche modellate dalla natura, come ha sottolineato la regina. Poi l'inaugurazione concreta del tunnel. François Mitterrand è salito a bordo della Rolls Reale per percorrere insieme a Elisabetta sullo shuttle, il treno spola, il tratto di Manica che fino a ieri divideva l'Inghilterra dal continente. Dietro, su una Maserati, Madame Mitterrand, ospite del principe Filippo. Tutti hanno tenuto a rendere omaggio agli artefici del progetto più ambizioso del secolo, ai 12.000 uomini che lo hanno portato a termine. Missione compiuta, come ha detto con fierezza il presidente d'Eurotunnel, André Benard. Missione compiuta quasi due secoli dopo il progetto di Napoleone, che dal 1802 avrebbe voluto ancorare l'Inghilterra ad un vincolo fisso. Oggi, 6 maggio 1994, la realtà ha superato l'immaginazione, almeno per chi se lo potrà permettere. Il viaggio è sottoterra, sotto il fondo del mare, ma le tariffe ancora alle stelle, circa 500 franchi svizzeri a vettura dal terminale francese a quello inglese.
Mi sono dimenticata di verificare quanto costa oggi viaggiare sotto la Manica. Vabbè, lo verificherò dopo. Comunque un tunnel che ha effettivamente cambiato tantissime cose e prima di tutto ha trasformato Londra e Parigi in città vicine, poco più di 2 ore di treno, e poi ha reso possibili nuove abitudini quotidiane come il pendolarismo internazionale, il turismo rapido, gli scambi commerciali più fluidi, ma va detto che non ha cancellato tutte le distanze. La storia, la politica, l'identità hanno continuato comunque a fare il loro corso, e col tempo è diventato evidente che le infrastrutture possono unire i territori ma non garantiscono automaticamente un'unione culturale e politica. Il tunnel sotto la Manica è un po' come altri grandi passaggi della storia. Il primo che mi viene in mente è il canale di Suez, che ha accorciato le rotte, ma ha ridisegnato gli equilibri geopolitici. Oppure, noi, come vi dicevo prima, ne siamo esperti, le linee ferroviarie dell'Ottocento che portano modernità e allo stesso tempo omologazione, il tunnel di base del San Gottardo inaugurato nel 2016. Attenzione, il prossimo 1° giugno sono 10 anni, anche lì un passaggio sotterraneo pensato per vincere una barriera naturale, le Alpi, e ridisegnare i flussi tra nord e sud dell'Europa. Ma mentre l'Eurotunnel ha cercato di collegare due mondi storicamente separati dall'acqua, il San Gottardo ha lavorato su un'altra idea di comunicazione, non tanto unire due nazioni quanto attraversare l'Europa senza interromperla, rendendo più fluido il passaggio di persone e merci. Due tunnel, due mari, uno d'acqua, uno di montagne, e la stessa ambizione: accorciare lo spazio per cambiare il tempo.
Cosa c'è di molto strano se non amo come gli altri? Sono io troppo insicuro, se lo ammetto sono sincero, ma non trovo così assurdo se ogni tanto mangio lacrime e mi perdo. Sì, ma tu dici ancora sono stanca, c'è qualcosa che mi manca, ho il cuore un po' confuso, chissà un giorno se mi sposo. Ma io godo di un vantaggio che ora tu non metti a fuoco, perché tu non hai coraggio, perché sconnessi, i tuoi nervi sempre scossi e il tuo caffè sempre più amaro, il suo colore come il tuo futuro, i tuoi pensieri sono sempre pigri, i tuoi guadagni quasi sempre magri e le tue storie che non hanno un senso, e io sto male solo se ci penso che cedi molto strano. Se non amo come gli altri, sono io troppo insicuro. Se lo ammetto sono sincero, ma non trovo così assurdo se ogni tanto mangio lacrime e mi perdo. Sì, ma tu dici ancora sono stanca, c'è qualcosa che mi manca, poi il cuore è un po' confuso, chissà un giorno se mi sposo, ma io godo di un vantaggio che ora tu non metti a fuoco, perché tu non hai coraggio.
Canzone contenuta nell'album Io non so parlare d'amore, forse la conosciamo meglio, del 1999, naturalmente 6 di maggio. 14 e 21 minuti, se siete d'accordo continuiamo a parlare di costruzioni nate anche non solo, non necessariamente, abbiamo parlato del tunnel della Manica, abbiamo parlato anche del San Gottardo, fra poco il 1 giugno saranno 10 anni dall'Altransit, ne parleremo ovviamente. Dicevo, ci sono costruzioni nate non per essere necessariamente attraversate, ma soprattutto per essere viste. Strutture che annunciano un'epoca, una chiusura di un'epoca, un'apertura di una nuova epoca, una fiducia nel progresso, una visione nel futuro. Alla fine dell'Ottocento, mentre l'Europa industriale si mostra a se stessa, Parigi, andiamo lì, visto che abbiamo preso il tunnel sotto la Manica, 2 ore da Parigi siamo arrivati a Londra, adesso torniamo indietro. Dicevo, Parigi sceglie di parlare così, guarda in alto. Siamo nel 1889, si inaugura l'Esposizione Universale, al centro di questo grande evento nasce una struttura destinata a dividere, a stupire, a provocare. È la Torre Eiffel, 324 metri d'altezza, l'edificio più alto del pianeta all'epoca, naturalmente ricordo 1889, un traliccio di ferro pensato inizialmente come opera temporanea, molti la considerano mostruosa, inutile, persino offensiva per la città, eppure già allora la torre è qualcosa di più di un edificio, è prima di tutto una sorta di segnale visivo e poi una dichiarazione di modernità, un modo per dire che Parigi, con lei tutta l'Europa, guarda avanti. Nel 1900 siamo al nostro cassetto che apriamo e la data è l'anno è il 1953. All'interno di una trasmissione radiofonica, per me è stata un po' una scoperta questa, intitolata Posta dal Mondo. Si parte proprio da Parigi. Ecco, qui va detto la Tour Eiffel in realtà resta sullo sfondo perché la traccia non racconta il monumento, ma raccoglie le voci di svizzeri emigrati a Parigi che attraverso la radio leggono lettere, mandano, siamo a Natale, ma fa niente, giusto per rendere l'idea, mandano notizie, saluti e pensieri ai familiari rimasti in Ticino.
Ecco, loro che stasera possiamo parlare un pochino. Siamo grati alla nostra radio di permettere a un gruppo di ticinesi, da lunghi anni viventi a Parigi e sulle rive della Senna, stasera riuniti in amichevole e lietissima compagnia per lo scambio dei tradizionali auguri natalizi e di Capodanno, di inviare a viva voce il loro pensiero e ricordo alle care città e villaggi del nostro amato Ticino, alle case, ai parenti e amici lontani. Dopo questo preambolo, visto che sono impazienti di parlare con voi, cari ascoltatori, cediamo loro senz'altro la parola. Iniziamo con il signor Osvaldo Becker, oriundo di Biasca, ma che ha vissuto lunghi anni a Altanca, quindi in uno dei villaggi più alti del nostro cantone. Il signor Becker, che è impresario di pittura, si fa interprete degli auguri di tutti i leventinesi di Parigi, i quali, come certo saprete, sono assai numerosi. Da quanto tempo è a Parigi, signor Becker?
Il 29esimo Natale che passo a Parigi, ma in questo giorno penso ai miei primi Natali quando andavo all'asilo. Un mese prima i miei dicevano, se sei bravo, il bambino ti porterà qualche cosa di bello. La vigilia preparavo con la sorella e il fratello i piatti con il sale e prima di coricarsi guardiamo dalla finestra se non mancava, me nevicava troppo, con paura che il bambino non potrebbe venire.
Già.
Invio i saluti e auguri ai cugini di Altanca, Nina, Augusto, Leli, Bruno e tutti gli amici di Altanca, di Biasca, di Bellinzona.
Benissimo.
Di tutto il Ticino.
Bravo, signor Becker, la ringrazio tanto. E lei, signor Genini Ermanno, di Cresciano, è vero, quindi della Riviera.
Riviera.
È anche lì pittore da diversi anni, il nostro signor Genini. E vi dirà anche lui due o tre parole. Forza, signor Genini.
Sì. Forse in la riviera gasserà mia tanta neve e farà meno frecce che Altanca e in alta Leventina, non che sem secondi casi da ognun obbligavi lontano dal nostro canton, ma come in sti di sento la nostalgia dalla ca lontana, dai parenti, dai amici vecchi, dalla montagna e dall'acqua ciara del Tesin.
Ah, bravo!
E che voglia da ritornaca.
Al disampo, signor Genini, al verdico un qualche complimento, un qualche auguri a quei giunti speciali dal suo paese.
Oh, proprio da speciale, gamandi auguri al mio padre. E a tutta la famiglia.
Va bene, grazie.
Ai miei amici e tutti.
Ecco, grazie, signor Genini. Ecco, adesso scendendo dalla riviera alla capitale del nostro caro Ticino, invitiamo uno dei rari bellinzonesi viventi a Parigi, il signor Dino Bonetti, che è fra noi stasera, in compagnia della sua gentile signora, una bellegnese di nascita, di Dongio precisamente, nata Andreazzi. Il signor Bonetti, industriale alla testa di una fiorente industria, cara soprattutto alle signore perché ne cura la bellezza, ve lo dico in gran confidenza, care signore del Canton Ticino, va sicuramente il signor Bonetti col pensiero alla sua Bellinzona la notte di Natale.
Certamente, e mi rincresce molto di poterci ritornare quest'anno solo con il pensiero. Natale altrove non mi è mai sembrata una festa così profondamente sentita da tutti come a Bellinzona. Quando, durante i miei studi universitari, vivevo nella Svizzera interna, nessun ostacolo mi avrebbe potuto impedire di riunirmi al gruppo di tutti gli studenti ticinesi che rientravano.
Non voglio fare distinzioni, mando i cordialissimi auguri di Natale a tutti i convallerani a nome della colonia bleniese di Parigi, sempre fedele e ben rappresentata alle nostre riunioni.
È vero, è vero. Ecco, adesso un po' intimidita, ecco la signorina Nilla Balestra di Gerra Gambarogno, che è un po' l'enfant gâté della colonia ticinese di Parigi, poiché ancora bambina, bambina prodigio, essa ci deliziava coi suoi dolci accenti e con le armonie del suo pianoforte. Primi premi al conservatorio e in concorsi difficilissimi le hanno dato, certo, fama sulle rive della Senna. Pure essa è attaccatissima al suo paesello e al suo Verbano. Ne dimentica la terra nativa, vero Nilla?
Non so come esprimere tutta la gioia che provo questa sera nel sentirmi così vicina al Ticino, al mio Gambarogno. Quante volte il pensiero mi corre là. Ma questa sera, specialmente all'avvicinarsi del Natale, più che mai sono forti in me i ricordi della mia infanzia.
Certo che in un'epoca, qui eravamo nel 1954, in cui le comunicazioni erano lente, la radio diventava, mi viene da dire, una sorta di casa provvisoria, o comunque un luogo comune in cui incontrarsi senza muoversi. Era La Posta dal Mondo, una rubrica che andò avanti per tanti anni, anzi molto più di una rubrica, era un filo teso tra chi era partito e chi era rimasto, come abbiamo sentito anche la commozione da parte di chi viveva lontano da casa. Ecco, qui la radio era proprio un modo per esistere ancora nel luogo d'origine, per dire ci sono, sto bene, vi penso, e leggere una lettera in voce anche con... abbiamo sentito, no? La voce quasi rotta dal pianto, significava dare in fondo un corpo ai sentimenti, trasformare la distanza in parole condivise. E allo stesso tempo, per chi ascoltava da casa in Ticino, nella Svizzera italiana, queste voci erano uno spazio di immaginazione. Cioè, attraverso la radio si cercava di vedere Parigi, in questo caso di intuire una vita diversa, di riconoscere in un accento, al tonka, ad esempio, in una frase, una presenza che mancava.
dato fragole buone, buone. Gli ha dato fragole con limone, Simone, lui adesso senza problemi. Mi ha rubato la fidanzata, ubriacata con rosetto lì sulle labbra. Con le labbra che san di il sapore di queste sere che finiscono, che le fragole sono buone. Non ho il coraggio di gridarlo di tanto, vado a prenderla sotto casa. Sono il cazzo ma non arriva di, ora prendo la decisione. Faccio le scale fino alla porta che è aperta, busso forte poi entro piano. E lei è lì che muore, oddio. Oddio non so che fare. Io chiamo l'ascensore, ma non risponde mai. E le fragole lo sa, col limone lei lo sa, fanno male, male, male senza amore. Ma lei stupida com'è, lei testarda più di me. Mature, mature, io capisco che sta morendo e moribonda bionda, giuro che è per amore, e quando giuro io sono sincero, la vera, ora ecco la mia vendetta, vendo fragole a chi le aspetta. Io non so che fare. Io chiamo l'ascensore, ma non risponde mai. E le fragole lo sa, col limone lei lo sa, fanno male, male, male senza amore. Ma lei stupida com'è, lei testarda più di me.
Luca Carboni, fragole buone buone, nel 1984. E adesso passiamo, visto che mi sembra maggio sono successe tante cose, in particolare, visto che parliamo di musica, il 6 maggio del 1978, tantissime cose. C'è una colonna sonora che raggiunse un successo planetario. Parlo di Saturday Night Fever, che iniziò una corsa record, 18 settimane consecutive al primo posto nelle classifiche britanniche, 24 in vetta alla Billboard 200 americana, un successo appunto planetario trainato dai Bee Gees, che firmarono brani diventati simbolo di un'epoca, Staying Alive, Night Fever, How Deep Is Your Love, tutti Love, scusate, beh, più o meno, tutti numeri uno negli Stati Uniti. Dietro questa febbre del sabato sera, loro appunto, i tre fratelli, con oltre 20 anni di carriera alle spalle, abituati, questo è l'aspetto bello, anche musicale, artistico, a reinventarsi. La disco music arrivò quasi per caso, li trasformò nei protagonisti assoluti del genere. C'è un dettaglio curioso: il celebre ritmo di Staying Alive nasce da poche battute di batteria tagliate e ripetute su nastro, una soluzione improvvisata che divenne uno dei battiti più riconoscibili della storia del pop. Poi naturalmente c'è il film, c'è la colonna sonora tra le più vendute di tutti i tempi. Non solo segnarono l'apice della disco, ma ne fissarono l'immaginario. Li ascoltiamo allora insieme? Li riascoltiamo perché è una canzone, una di quelle canzoni che portiamo in tasca. Night Fever 1977. In coda ai Bee Gees con Night Fever. Sono già andati? Eh sì, sono già andati, pazienza. Però allora vi presento un'altra città. Abbiamo parlato del più che altro costruzioni. Oggi ce l'ho con le costruzioni. Abbiamo parlato dell'inaugurazione il 6 maggio del 1994 del tunnel sotto la Manica, poi della Tour Eiffel, quella del 1889. Adesso parliamo di altre opere, perché le grandi opere non servono solo, come abbiamo detto, a collegare luoghi, a volte servono a rendere un luogo riconoscibile, a trasformarlo in un segno. Parigi ne è l'esempio, ma non solo Parigi. È vero, Parigi senza la Tour Eiffel sarebbe ancora Parigi, ma non sarebbe diventata così rapidamente un'immagine condivisa. New York, passiamo a New York. Senza i suoi grattacieli sarebbe ancora New York, sì, ma non avrebbe raccontato al Novecento la sua idea di potenza, di verticalità, di capitale. Cassetto RSI, ricchissimo il nostro archivio, lo dico sempre perché ogni volta mi stupisce, come in questo caso, siamo nel 1955, un microfono della radio svizzera, Radio Monteceneri, racconta New York partendo da un ristorante di Wall Street, il ristorante Delmonico, fondato da immigranti ticinesi. Qui abbiamo trovato degli immigranti ticinesi a Parigi, adesso li troviamo nominalmente solo a New York, un luogo in cui la città si riflette, sentiremo nella cucina, nei prezzi, nella clientela, nelle lingue che si incrociano. È una New York vista dalla tavola, non ancora dalla cima dei grattacieli. Ma comunque ascoltiamo, è interessante.
Amici ascoltatori, buonasera. Eccoci alla nostra seconda trasmissione dedicata a quella meravigliosa città che è Nuova York. Già nel corso della nostra prima trasmissione vi avevamo dato alcune informazioni su questa nostra rapidissima visita. Oggi vi vogliamo parlare con maggior dettaglio di alcuni particolari della città che, fra quelle da noi visitate sino ad oggi, meno ci ha deluso, in quanto si presenta così com'è. Anzi, al primo sbarcare si ha l'impressione di averla sempre conosciuta, e chi di voi ha visto delle fotografie, ha visto dei film, ha visto delle illustrazioni su Nuova York, avrebbe esattamente la stessa impressione, perché Nuova York non ha niente da aggiungere a quello che è. Non è Baghdad, dove quando siamo arrivati abbiamo cercato di allontanarci più in fretta possibile, in quanto nella nostra mente c'era una Baghdad fantasmagorica, la Baghdad delle mille e una notte, mentre la realtà era, ahi noi, molto diversa da quanto ce l'eravamo immaginata. Nuova York, casomai, riserva delle sorprese in meglio. E oggi vorremmo soffermarci ancora un attimo a Wall Street per visitare un locale caratteristico, il Delmonico, uno dei più antichi ristoranti. È stato fondato attorno al 1834 da una dinastia di ticinesi che poi l'ha abbandonato, ed è stato rilevato ultimamente da un fiorentino. Ci siamo recati a visitare questo celebre ristorante, in quanto vi affluiscono tutte le maggiori personalità di Wall Street, e non senza rimpianto abbiamo ripensato ai vecchi prezzi. Infatti abbiamo sott'occhio uno dei menu, dei primissimi menu del Delmonico's, dove nel 1834 appunto con 12 cents si poteva avere un pranzo completo. Un pollo arrosto costava 10 cents, una minestra costava 2 cents. Oggi lasciamo la parola al signor Tucci, che vi illustrerà che cos'è il Delmonico di oggi.
Signor Tucci, noi le saremmo molto grati se lei ci volesse dire da quando ha cominciato la sua attività al Delmonico.
Il 28 febbraio nel 1934.
28 febbraio del 1934 lei ha ritirato tutto il caseggiato?
No, non c'era proprio niente, solo uffici.
Ah, il vecchio Delmonico era scomparso completamente?
Niente proprio.
Erano rimasti soltanto gli uffici, poi lei l'ha rimesso
pian
in efficienza?
Pian piano l'ho modernato, l'ho fatto tutto pian piano, l'ho fatto tutto.
Nella forma in cui si presenta oggi? Ecco. È praticamente suddiviso in un bar all'entrata, in una grande sala per i lunch e in alcune sale riservate che abbiamo visitate e che sono fra le più discrete che abbiamo visto a Nuova York, le più accoglienti. Ci vorrebbe dare alcuni elementi che possano illustrare un po' ai nostri ascoltatori l'attività dell'attuale Delmonico. Noi abbiamo visto per esempio all'ingresso una strana entrata, abbiamo visto delle arcate che tradiscono la loro origine prettamente pompeiana. Come mai questi archi di Pompei proprio all'ingresso in piena Nuova York e in pieno Wall Street?
Sì, è stato così che i fratelli del Delmonico hanno portato loro proprio personalmente da Pompei.
E ti dico un po', nelle ore di punta in questo ristorante, quanti clienti lei ospita?
1500.
1500 clienti. 1500. E le ore di punta quali sono?
Wow, veramente il colpo del fuoco viene da mezzogiorno e mezzo all'una e mezzo.
Questo per il lunch. Per e noi. La sera?
La sera comincia verso le 5 e mezzo fino alle 9 e mezzo.
Fra i suoi clienti c'è qualche nome che lei ricorda in modo particolare?
Sì. Abbiamo qui tutta la compagnia, la banca di Morgan, poi tutto qui Lehman Brothers. Veramente qua io faccio il calcolo che vengono 20% degli avvocati, finanziari un altro 20%.
Dopo un quarto d'ora lo vedi lasciar fuggire lo sguardo al polso, ove l'ora che passa si incide. Ecco che ti senti in dovere di alzarti, di prendere commiato, di protestare a tua volta che hai impegni e appuntamenti per non aver l'aria del disutile, in un paese in cui il disutile è destinato a morire presto.
Allora, qui eravamo a New York nel 1955, il microfono raccontato da il microfono New York, scusate, raccontata da Lohengrin Filippello, non dai suoi palazzi, ma da questo ristorante del Monico, una storia che porta anche dietro di sé una storia di migrazione e di lavoro. Va detto che questo ristorante non era certo una trattoria con le tavolette di plastica a quadrettini bianchi e rossi. Il del Monico erano, come si diceva, una famiglia, va completata un po' l'informazione, originaria della Valle Leventina, emigrata a New York all'inizio dell'Ottocento. Crearono un impero questi fratelli Giovanni, che poi diventò John, e Pietro, che poi diventò Peter, che aprirono già nel 1827 una piccola pasticceria che divenne presto uno dei primi veri ristoranti moderni degli Stati Uniti, e poi con l'arrivo del nipote Lorenzo il locale crebbe fino a diventare un impero familiare della ristorazione. I Del Monico introdussero novità decisive come il menu alla carta, il servizio elegante, la carta dei vini, contribuendo proprio a cambiare il modo di mangiare fuori da casa. E nell'Ottocento il loro ristorante era proprio un punto di riferimento per appunto l'elite di New York. L'attività familiare si chiuse nei primi decenni del Novecento, ma il nome, avete sentito, è rimasto, e anche oggi nei racconti anche di parenti o chi ha conosciuto i Del Monico rimane questo simbolo della cucina americana.
Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. They've gone down, true love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows that she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't that cute to him, was I? But I did it because you lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you.
A 60 anni questa canzone di Bob Dylan, I Want You, l'abbiamo riascoltata volentieri, quindi noi amiamo fare questi salti nel tempo. Qui appunto era il 1966, Adesso che fare? Parliamo, perché siamo all'ultima traccia, sono già le 14:51 minuti. Parliamo di tempo, quello atmosferico, il meteo. Perché oggi diamo per scontato, no, il fatto di consultare sulla nostra app il meteo, ascoltiamo una previsione, ci fidiamo della previsione più o meno, decidiamo in base a quella come vestirci, come muoverci, come organizzare il tempo. In fondo la meteorologia è un po' questo, un sapere che sta tra l'osservazione e l'interpretazione, tra la scienza, la vita quotidiana, è un tentativo continuo di leggere segni instabili e di trasformarli, diciamo, in un racconto comprensibile, più o meno comprensibile. In Svizzera questa storia comincia piuttosto presto, il 6 maggio del 1881, quando viene creato l'Istituto Svizzero di Meteorologia. È un passo decisivo per rendere sistematica l'osservazione del tempo atmosferico e per coordinare misurazioni, date e previsione. Però va detto che già qualche anno prima, nel 1878, le prime previsioni meteorologiche venivano pubblicate sulle pagine della Neue Zürcher Zeitung, segno alla fine che il tempo non era più solo materia di conversazione, ma diventava informazione, diventava servizio pubblico. Oggi la meteorologia si affida a rete di sensori, modelli complessi, satelliti che non vi sto a spiegare. Allora, proprio di meteorologia parla la traccia che chiude anche questa nostra puntata, un estratto da una trasmissione radiofonica recente con Loriana Sertoni e Davide Gagliardi, assieme a un noto meteorologo, ce l'ho fatta, di casa nostra, che per anni ha portato nelle nostre case sole, vento, piogge, neve, temperature alte, rigide, eccetera. Ascoltiamo insieme.
Tutorial, il programma che risolve problemi.
Ma allora che tempo al fasta, Sirateo? Salutiamo l'ospite di oggi, Paolo Ambrosetti, ben ritrovato, ciao.
Ciao, buongiorno a tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori e grazie per l'invito.
Buongiorno Paolo, una voce che conosciamo bene perché Paolo appunto per tanti anni ci ha tenuto compagnia raccontandoci le previsioni del tempo. Paolo Ambrosetti è in pensione e la passione però, Paolo, quella non se ne andrà mai, no?
Una passione, è quasi un riflesso automatico quello di guardare fuori, guardarmi in giro. Diciamo, la bellezza della meteorologia è che è una scienza democratica, nel senso che tutti la possono praticare senza bisogno di grandi infrastrutture, basta guardarsi in giro.
Ti interrompo subito, tu dici basta guardarsi in giro, adesso magari non entriamo ancora nel dettaglio, ma fra poco ci darai qualche trucchetto su questo guardarsi in giro, capire che tempo fa, perché non credo che sia proprio di tutti, Paolo?
Ma se pensiamo, diciamo, probabilmente la meteorologia è la scienza sperimentale più vecchia che esiste dall'umanità, perché evidentemente anche quando gli uomini vivevano nelle caverne o andavano con le loro barchette erano evidentemente toccati dalle condizioni atmosferiche, molte più di noi, perché noi viviamo nelle case, e quindi cercavano di interpretare, magari non con dei sistemi molto scientifici, però cercavano di correlare appunto una certa nuve o un certo vento o un certo fenomeno ottico con il tempo che ne seguiva. Quindi facevano già delle previsioni e non avevano nessuna strumentazione, nessun satellite, nessun radar.
Ah, vedi? Forse è questo che anche ai tuoi, adesso io lo dico come battuta, ma neanche tanto perché voglio arrivare, i tuoi avi già si sono appassionati alla meteo, perché dicevo, tu sei in pensione da penso 6-7 anni, hai passato una vita in meteorologia, ma se non sbaglio anche già tuo papà, no? Quindi una famiglia di meteorologi, giusto?
Esatto, mio papà è iniziato nel 1939, ha lavorato fino al 79, io ho iniziato nel 83 e ho terminato nel 2015, quindi sull'arco di un bel po', quasi tutta l'esistenza di Locarno Monte, la stazione del centro di Locarno Monte è stata fondata nel 1935, quindi la famiglia Ambrosetti ha caratterizzato questa stazione.
Sì. Per molto.
Mi ha un po' spaventato Marcella Bella, che è arrivata con quest'area. Beh, il tempo arriva sempre così. Adesso c'è Max Gazzè, qui parlavamo di prima previsione stampata su un giornale dell'Ottocento, i satelliti che oggi osservano la Terra dallo spazio. 14:56, vi aspetto domani dopo le 14 per altre tracce. Buon pomeriggio.
Cascate di perle, saranno fiori sbocciati da cogliere fino alle stelle. Per noi che abbiamo tempo, passiamo troppo tempo ad aspettare l'attimo che accende. A cuore scalzo e i piedi sopra il cuore, soffieranno emozioni leggere, saranno bolle di cielo e sapore. Il cuore stanco in fondo a un bagno di sudore, per volare, sperare, soffrire, impazzire per amore. Impazzire per amore. Sarà un volo di baci e farfalle, sarà un abbraccio più forte e forte un brivido sfiora la pelle. Per noi che abbiamo tempo, passiamo troppo tempo ad aspettare l'attimo che accende. Bolle di cielo e sapore. Il cuore stanco in fondo a un bagno di sudore, per volare, sperare, soffrire, impazzire per amore.
Impazzire per amore.
Grazie.